www.storiedijo.it e la storia continua. Licenza di ingiuria nelle tradizioni popolari. L'incannata, una vera e propria guerra, ammessa anche se non conveniente, a colpi di lingua, insomma. Una sorta di carnevale circoscritto e fuori stagione, ipotizzando pure che nel Medioevo esistesse un tempo specifico per gli atti carnevaleschi. Siamo in presenza, allora, di un rituale laico largamente sopravvissuto al Medioevo e che nell'Ottocento verrà definito incanata, probabilmente dal fatto che i contadini urlano come cani. Lascivia, oscenità, allusioni sessuali sembrano accomunare questa sorta di saturnali lavorativi che in un determinato e limitato periodo concedono licenza al povero di offendere il ricco, il subalterno di comandare il padrone, al fedele devoto di bestemmiare il suo creatore. Persino i santi, infatti, non venivano risparmiati, come non lo furono Sant'Eusanio e i suoi seguaci che talvolta, durante l'epoca della mietitura, commisero l'errore di salutare benevolmente dai contadini intenti al loro lavoro. E costoro, racconta la Passio Santi Eusani, come gente rude, spinti da perversità e cattiveria, non solo non ricambiarono il saluto, ma presero a insultarli, ridendoli con lazzi. Anche se in questo caso specifico, riferibile al 400 più che all'epoca in cui il santo visse realmente, pare che i mietitori fossero puniti con una sorta di mal di schiena. Divennero rigidi, così che quelli che erano in piedi non riuscivano più a piegarsi e chi era inclinato non riusciva più a sollevarsi. La Chiesa, come già avevano fatto localmente i proprietari dei latifondi, in generale finì col tollerare questo carnevale verbale. Così, se ancora nel 500 un ennesimo bando di Don Giovanni di Zufiga comandava imperiosamente e inutilmente che i vendegnatori che da oggi non ardiscono né presumano né di notte pronunciare o dire parole disoneste né fare vaia sotto pena in once 10. I teologi si arrovelavano a tentare, se non di giustificare, perlomeno di arginare le conseguenze spirituali di quegli atti perpetrati dai vessati contadini. Un'autorità teologica come il gesuita Giovanni di Castillo, nel suo De Justitia e Jure, benevolmente osserva e decreta che non è mortale proferire parole oscene o anche lazzi molto turpi quando vengono da vendemmiatori, vignaioli e mietitori. Il parere, scrisse se non l'unico, perlomeno il più attento osservatore del fenomeno che stiamo descrivendo, Alfonso Maria di Nola, dimostra una grande saggezza e forse un'attenta considerazione delle forme di vita subalterna nelle nostre campagne. Aggressione, quindi, e oscenità verbali, tutti i documenti concordano nel definire in questo modo i comportamenti e le incanate dei contadini. Valvole di sfogo. A ogni modo, nonostante i bandi vicereali e le condanne dei sinodi che pure non mancarono, il rituale dell'incanata è stato in fondo tollerato, riuscendo a sopravvivere fino ai nostri giorni. Ma perché di fatto le classi dominanti lo permettevano? Antropologi come Max Gluckman hanno spiegato questa licenza del rito. considerando nella funzione sociale che riesce a svolgere. In questa ipotesi, la sospensione dei consueti tabù e delle costrizioni servirebbe a sottolinearli e, dietro l'apparenza di una protesta sociale, questo tipo di azioni sono volte a preservare o addirittura a rafforzare l'ordine stabilito. Analogamente, un altro antropologo, Victor Turner, parlando di quei riti che, come il nostro, tentarono di capovolgere lo stato delle cose, il contadino che offende il padrone, conducono a un'esaltazione nel senso di comunità, seguita da un sobrio ritorno alla struttura sociale normale, abbassando ciò che è in alto e innalzando ciò che è in basso. Essi riaffermano in realtà il principio gerarchico. Analogamente all'oscenità, in quest'ottica, diverrebbe una sorta di agire, perlomeno nell'intenzione. Il pronunciare oscenità, secondo Freud, non è in fondo un atto che ci darebbe la precisa sensazione di cominciare ad agire? È un carnevale di sangue. Ma tali valvole di sfogo, rituali, contestazioni formalizzate, potevano occasionalmente frantumarsi, dando luogo a forme di protesta sociale non più simboliche, ma efficacemente sovversive e violente. È il caso, forse, della guerra di Pricol di Rabelais, o certamente il sanguinoso carnevale del 1580 nella piccola città di Drôme, un tempo romance, dettagliatamente descritta. Qui un semplice carnevale divenne, nel volgere di pochi giorni, un sanguinoso massacro, dove le tensioni sociali fuoriuscirono dai tranquilli schemi di una festa mascherata per risolversi in un eccidio generalizzato. Anche l'incanata, allora, potrebbe essere vista come una sorta di valvola di sicurezza di una società oppressa, un modo particolare delle classi subalterne agricole di compensare le proprie frustrazioni sociali ed economiche. Tale interpretazione, in fondo, era ben conosciuta e accettata anche nel Medioevo, se nel 1444 alcuni ecclesiastici francesi avrebbero scritto: molte volte gli otri di vino e le botti non scoppiano forse se non si apre di tanto in tanto uno spiraglio? Anche noi siamo delle vecchie botti. E il vendemmiatore. Oscenità, ambiguità e linguaggio allusivo sembrano essere i veri protagonisti di un'opera di Luigi Transillo, 1510-1568, Il vendemmiatore, che però una recente e ingombrante storia della lettura meridionale non ritiene opportuno neanche nominare. Rigido, acuto, grosso, duro, tondo, è donne il pal che io ho piantato nella terra, e di tale lunghezza e di tal pondo, quando par si richieda a simil guerra, finché la punta sua non preme in fondo. Mai non s'arresta di passar sottoterra, e mentre in su ed in giù cade risorge, ove più fere più dolcezze porge. Tale è l'82esima stanza del poeta, del poema, e ancora più avanti: prendi un vino, animal che meco porto, chi ha sì bel pelo e pelle sì leggiadra che ogni gran donna ne sarebbe ladra. Questa è la stanza 100. Dopo questi due brevi saggi del poema, e al di là dei giudizi contraddittori dati dai suoi critici, sembra evidente, come suggeriva ancora Dinola, che Transillo avesse trasferito in termini poetici la sfrenatezza verbale delle incanate dei vendemmiatori meridionali, compiacendosi di tutta la trama dei linguaggi di copertura e di tabuizione. www.redigio.it e la storia continua.